Ciao a tutte e tutti, grazie per lo spazio. Io sono Maddalena, una delle tante, delle tantissime firme che ha scritto questa lettera a una professoressa indirizzata alla ministra della Pubblica Istruzione Azzolina 2 o 3 giorni fa. Allora, volevo iniziare partendo un po' dal racconto di questo movimento di persone, tra cui ci sono dentro genitori, pediatri, docenti, maestri e maestre, dicendo che è un gruppo di persone che si era già mobilitato, in qualche modo riconosciuto intorno a quello che poi fu sintetizzato giornalisticamente il diritto all'ora d'aria dei bambini, no? E quindi riprendendo anche un po' quel primo passaggio. Già si parlava, no, in qualche modo si denunciava l'inesistenza e l'invisibilizzazione dei bambini all'interno dei numerosi decreti che abbiamo avuto l'opportunità di leggere e applicare in questi 2 lunghi mesi. E chiaramente il sottotesto era anche un po' un'irritazione nel sentirsi trattare come adulti, genitori o tutori irresponsabili e incapaci di portare i minori a fare una passeggiata nei pressi dei 200 metri dal proprio domicilio come tutti gli altri. Quindi questo per dire che era un gruppo che si era già incontrato reclamando che bambini, minorenni e i loro diritti erano stati del tutto e sono tuttora ignorati durante tutta la fase emergenziale dalle istituzioni. La battaglia però è stata vinta, ovvero per esempio i genitori single non sono stati più multati da allora, cosa che per noi è già una grossa vittoria, ma bisogna dire che i pochi, che poi in pochi, no, hanno accompagnato fuori i bambini e le bambine, perché appunto questo clima da nemico del popolo che si è instaurato nei media dal lockdown in avanti è molto forte. Basti pensare ai joggers picchiati a sangue, ai bambini e le bambine insultate dalle finestre, insomma, situazioni che avremmo preferito non vedere mai e che sono estremamente, diciamo, funzionali in un qualche modo a coprire le responsabilità, quelle importanti, no? Io parlo per esempio dalla Lombardia, quindi potete immaginare che tipo di rabbia possa covare insieme a tante altre persone sul modello di cura applicato qui, ovvero l'unico modello possibile a fronte della privatizzazione della sanità negli ultimi decenni e la distruzione della salute territoriale su cui si fonda, ricordiamocelo, dal 1978 la sanità pubblica italiana. Quindi lockdown totale e criminalizzazione degli ultimi come caratteristiche essenziali di una politica scellerata e che neanche adesso, quindi nel picco di una crisi epocale, è capace di uno riconoscere gli errori, fare un passo indietro, studiare altri modelli di cura, applicarli e infine pensare che cittadini e cittadine siano soggetti di diritto di pensiero e magari anche d'autonomia. Quindi in questo panorama è un po' lo stesso movimento, lo stesso gruppo di persone che in qualche modo incomincia a leggere un ulteriore segno non positivo, no? Che è quello che l'economia il 4 maggio sta riaprendo del tutto. Ma delle scuole non c'è alcuna indicazione. Non dimentichiamoci però che più della metà delle fabbriche sono rimaste aperte senza nessuna strategia comune di tutela dei lavoratori in tutti questi mesi di lockdown, no? Cosa che si sta ripresentando anche adesso, ovvero il 4 maggio, basti parlare con operai e operaie e con i sindacati, quelli che lo stanno facendo, che stanno seguendo, diciamo, questo aspetto e che spero chiameranno uno sciopero presto. Quindi, nella foga di riaprire tutto, ancora una volta, la vita sociale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi, delle ragazze è del tutto secondaria e invisibilizzata. Viviamo in un paese dove pare, no, che il diritto all'istruzione venga dopo tutto il resto e dove una data è più importante di un'idea. Voglio dire che l'affaccendarsi, no, sulla data tra governo e Confindustria, il 4, l'11, il 24, sembra più importante che il come si riapre, no? Come si mettono in sicurezza le persone, come ci si immagina delle riaperture, quali trasformazioni dobbiamo immaginare, cosa può aspettare, no? Cosa può essere non riaperto subito e come si sostengono, si dà un reddito certo alle persone che in qualche modo dovranno restare a casa per più tempo. Quindi in questo modus operandi, in questa logica, è chiaro che i minori, come anche gli anziani, siano le ultime ruote di un carro che fa acqua da tutte le parti, sono persone, soggetti non produttivi, no? Quindi, voglio dire che senza modalità, idee, innovazioni e tutele in questo pantano, ahi noi, penso ci rimarremo per molto tempo e purtroppo a pagarne le conseguenze, come sempre, saranno le categorie più fragili, siano esse, diciamo, rappresentate da generazioni, si diceva appunto anziani e minori o da lavoratori e lavoratrici. Quindi Quindi come si apre? Tutto questo per dire che come si apre è la domanda che sta alla base della lettera a una professoressa inviata alla ministra dell'istruzione Azzolina e già condivisa per dover di cronaca da oltre 70.000 persone. La domanda chiaramente, cioè come si apre, sottende e apre appunto una serie di problemi che sono complessi, difficilissimi. E proprio per questo l'invito è quello di cominciare a pensarci da subito, quindi non mettere in secondo piano un aspetto a nostro avviso centrale. Per esempio, se i genitori tornano al lavoro, i bambini andranno dai nonni, perché il welfare italiano lo dobbiamo conoscere e così ripeteremo lo stesso errore già fatto, cioè ucciderli. E se non ci saranno i nonni, una grossa fetta di genitori femmine resteranno a casa nei prossimi anni, perché anche la divisione del lavoro italiano la dobbiamo conoscere, aumentando così quel gap di genere diciamo, assunzioni e salari per cui l'Italia ha già un triste famoso posto nelle classifiche europee. Un altro aspetto è se pensiamo che la scuola possa essere risolta con i tablet, no? Infatti, gli unici investimenti fino ad adesso stanziati dal governo sono 70 milioni per dispositivi digitali e altri 80 in arrivo sempre per la stessa questione. Allora, anche qui si aprono una serie di problemi non piccoli, no? Il primo è che la didattica a distanza può magari funzionare temporaneamente per ragazzi, ma non per bambini e bambine, no? E chiunque abbia un minore in casa tra gli 0 e i 10 anni lo sa bene e lo sa ancora meglio dopo questi 2 mesi di sperimentazioni, diciamo, al di là del bene e del male. Quindi anche un altro aspetto, certamente, è anche il bisogno relazionale e sociale, no? Dei minori, che è del tutto compromesso. Pensiamo anche a chi abita in situazioni di disagio o di violenza, cioè cosa possa voler dire non aver nel prossimo futuro e non aver avuto già uno sfogo, cioè quella famosa ora d'aria o di ossigeno che è anche molto simbolica oltre che materiale. Un altro tema grosso è l'infrastruttura tecnologica di questo paese, cioè ovvero la rete Wi-Fi in Italia, del tutto incompleta e laddove c'è è ancora a pagamento dopo 2 mesi di lockdown. Quindi, cioè, se le famiglie a cui l'infrastruttura arriva in questo momento di crisi devono scegliere tra pagare la rete o il cibo, lo sappiamo che cosa ha la priorità, no? E se ci sono aree senza un'infrastruttura di rete, è chiaro che il discorso non si pone neanche. Insomma, non solo diritto alla socialità è calpestato, ma anche proprio, come dire, viene in qualche modo metodologicamente differenziato e segmentato ancora di più una popolazione tra ricchi e poveri, tra chi vive nelle zone urbane e chi non vive nelle zone urbane, no? Quindi ci sembra in qualche modo acuire le ingiustizie. Posto che siamo d'accordo su questo, cioè sull'aumento delle disuguaglianze, le ingiustizie, la partita che si apre è enorme, no? Anzitutto dicevamo in entrata, no? È una partita di priorità, cioè da dove si riparte, no? Da questo paese, da dove vuole ripartire? E poi una partita di sicurezza per tutti, no? Quindi, per esempio, temi pratici, cioè nel pratico, poi bisogna in qualche modo discutere di, per esempio, infrastrutture architettoniche da ridisegnare, pensare anche con l'immaginazione, no? A come può essere la scuola per il prossimo anno e mezzo, perché questi sono i tempi. Quindi pensare se la pandemia sia l'occasione per una sperimentazione anche pedagogica. Per esempio, da Bologna si parla, ci sono delle proposte di tornare a delle iniziative pedagogiche di inizio Novecento, ovvero dare il via alle scuole all'aperto per garantire insieme il diritto all'istruzione e alla salute. Proposte sperimentali, storiche, tra l'altro, che appartengono, diciamo, a un patrimonio italiano che sono state adottate in questi anni in Europa, ma non sono mai state adottate qui. Magari questo è il momento per farlo. Un altro modello interessante è quello che sta sperimentando l'Islanda in questo periodo, cioè quello di dividere le classi, quindi garantire una continuità didattica anche se ridotta, assumere personale, garantire per esempio la fascia a rischio di stare a casa con reddito per il tempo necessario alla diffusione di un vaccino. Insomma, di modelli ce ne sono. E in alcuni paesi europei sono già in atto, stanno funzionando, un po' anche la richiesta è di guardarli, no? Studiarli. Perché se da una parte nessuno ha voglia di entrare in un governo del controllo totale per ogni spostamento, no? In modo tale che si possa riaprire, cioè in qualche modo connettere la riapertura con una togliere qualsiasi diritto alla privacy, però è anche vero che il lockdown settoriale, diciamocelo, per anziani e bambini a tempo indefinito non è una soluzione, e non solo sul piano delle libertà individuali, ma proprio sul piano della salute e della salute mentale, no? Un altro punto centrale è per noi, diciamo, l'esercito di precari e precarie che abbiamo nella scuola. L'Azzolina, chiama l'altro giorno a un concorso ad agosto prima ancora di regolarizzare un'intera generazione che ormai invecchiata, ha passato 20 anni nelle scuole senza tutele, accumulando, diciamocelo, esperienza didattica e know-how. Anche questo concorso, secondo noi, è da criticare fortemente, no? Bisogna assumere personale partendo da chi è in totale precarietà da decenni. Bisogna garantire anche qui alle fasce fragili di avere la possibilità di stare a casa temporaneamente fino a vaccino per non, come dire, rischiare la salute, no? Attraverso un reddito certo e puntuale. Insomma, la questione è complessa, no? Questo tema, come molti altri, non va mai preso in termini, settoriali o di categorie, no? Ci sembra che proprio la scuola abbia la capacità, no, di aprire in qualche modo una serie di discorsi, problematiche e trasformazioni generali su cui bisogna lavorare tutte e tutti da adesso. Quindi la lotta per il diritto all'istruzione come chiave per aprire, toccare diverse problematiche che la pandemia ha avuto, certo, il pregio di mostrarle in modo evidente, ma sono problemi che ci portiamo appresso da decenni nelle istituzioni pubbliche, tanto quelle della scuola quanto quelle sanitarie. Grazie.